File 32, pagina 257. Ma io non voglio più apparire come convalescente nei registri del blocco e agli appelli, mentre posso essere assegnato a un lavoro più gravoso, come la maggior parte dei miei compagni. La mia gratitudine verso Popper è infinita e i vincoli di affetto che mi legano a lui per tutto il bene che ha fatto a me, per tutto il bene che ha fatto a mio figlio quando era nelle carceri di San Vittore, per tutto il bene che ha fatto e che fa a tutti i compagni di prigionia, sono così intimi e la stima che abbiamo l'uno verso l'altro così profonda che posso aprirgli intero l'animo mio. Egli mi capisce e mi approva, ma mi fa promettere che aspetterò 2 o 3 giorni prima di chiedere di essere aggregato a un distaccamento di lavoratori. Alle 6, mentre tornavamo dal piazzale dell'appello, ho scorto un gruppetto di SS che battevano e calpestavano qualche cosa nell'interno del canaletto di scolo delle acque nei pressi della baracca degli uffici. Giunto a 10 metri, ho visto che percuotevano col calcio del moschetto e calpestavano 2 uomini bocconi in abito civile. Indietreggiando di alcuni passi, ho potuto assistere alla scena dietro lo spigolo di una baracca, mentre i miei compagni passavano davanti al gruppo, naturalmente senza soffermarsi, per non suscitare anche contro di loro la collera dei crociati della nuova civiltà. 3 giorni fa avevo saputo che 2 deportati russi, uno dei quali calvo, erano fuggiti dall'officina dove lavoravano. Osservo l'ampia calvizie di una delle vittime e ne arguisco che i 2 uomini distesi nel piccolo canale sono i fuggiaschi, di nuovo ghermiti, come era prevedibile, dalla polizia nazista. Nel frattempo, accompagnati da 3 SS, sopraggiungono altri 2 prigionieri, col viso e le mani coperti di sangue, i quali vengono sospinti nell'interno della baracca degli uffici. Dopo pochi minuti ne escono coi polsi stretti nelle manette e sono fatti salire su un autocarro, fermo a pochi passi di distanza. I 2 distesi a terra, che non danno quasi più segno di vita, vengono sollevati e buttati sul medesimo autocarro. Anch'essi sono ammanettati e i polsi dell'uno sono legati a quelli dell'altro con una breve catenella. Mentre vengono sollevati, il viso di uno rimane per qualche istante volto verso di me. Un pezzo di cuoio cappelluto oscilla sulla sua fronte e gli occhi sono invisibili sotto la maschera di sangue. Ai nazisti non basta distruggere quei 4 corpi nel crematorio di Mauthausen. Prima bisogna che tutti coloro nelle cui mani i 4 corpi passeranno li martirizzino fino al loro ultimo istante di vita. Soltanto dopo che l'autocarro, superata la salita che conduce al cancello di uscita che mi ha di fronte, ha varcato il canale per ridiscendere sulla strada di Linz, mi sembra di sentire ancora fluire il sangue nelle mie vene. Max, che è riuscito a stabilire un collegamento con antinazisti di Linz, mi ha fatto leggere un avviso che risale al settembre 1943, diretto dalle autorità naziste ai camerati lavoratori italiani, col quale si annuncia l'arrivo imminente a Linz dei primi prigionieri politici italiani. Il documento proibisce qualsiasi relazione coi prigionieri, i quali devono essere trattati secondo le leggi di guerra. Chi avrà relazione con loro o rivolgerà loro la parola sarà punito come sabotatore. Il sabotaggio è punito con la pena di morte. Tra coloro che oggi sono lavoratori liberi in Germania, molti erano stati arrestati in seguito a imputazioni di carattere politico e poi deportati come lavoratori civili. Tra questi alcuni, ad onta di quell'avviso, si prestano a stabilire collegamenti con l'esterno, ci forniscono giornali, ci regalano viveri, calze e maglie, inviano notizie alle nostre famiglie. Per mezzo di alcuni di essi riusciamo a mantenere collegamenti anche con fiduciari dei prigionieri di guerra italiani, anch'essi equiparati ai lavoratori civili, allo scopo di ottenere il loro aiuto quando si profilasse la possibilità di una generale rivolta. Il rischio è mortale per loro e per noi, ma i piani e la pianta del nostro campo, crediamo, siano affidati a buone mani. Nel pomeriggio lo Schreiber del mio blocco, un tenore cieco che canta ammirabilmente, mi ha detto: «Du morgen arbeiter küsch», domani dovrò dunque lavorare nelle cucine del campo. Mi reco subito nel blocco di Popper per informarlo che ho già ricevuto l'ordine di iniziare da domani il mio nuovo lavoro. Dopo qualche attimo di titubanza, Otto esclama: «Ti prego di scusarmi. Ho voluto evitare che tu fossi esposto alle intemperie. Spero di non averti recato un dispiacere. Non è però un lavoro leggero e dura dalle 13 alle 15 ore giornaliere». Ora capisco perché egli mi aveva con tanta insistenza pregato di aspettare qualche giorno prima di chiedere direttamente l'assegnazione a un comando. Voleva avere il tempo necessario per farmi ottenere un lavoro che, seppur faticoso, non mi avrebbe esposto alle micidiali intemperie dell'inverno che si avvicina. Senza lasciarmi il tempo di ringraziarlo, soggiunge: «Oggi verrà ancora Max, ma non so se potrò restare con voi. Il mio Schreiber è irritatissimo e mi fa continuamente rifare gli elenchi e i conti che sono esattissimi, col pretesto che ci deve essere un errore». Mentre si allontana, guarda i suoi zoccoli sfasciati, i suoi calzoni troppo corti, il suo vestito a strisce, lui solo, tra tutti gli scritturali del campo, che indossano begli abiti di color marrone e calzano scarpe o stivaloni, lui solo veste come una povera zebra qualsiasi. Mi presento al mio nuovo capo Franz, un cieco, che mi accolge con modi bruschi e mi accompagna da un altro Franz, che sembra un capo importante della cucina. Entrambi mi conducono nella stube del capo cucina, una SS in camiciotto bianco. Costui mi guarda come un intruso e mi rivolge un lungo discorso, naturalmente in tedesco. Di tutte quelle parole capisco il preciso significato di una sola, che gli ripete innumerevoli volte: Arbeit, lavoro. Queste parole e il tubo di gomma che gli agita minacciosamente davanti al mio viso mi fanno capire tutto il discorso. I due capi che mi hanno accompagnato mi guardano sogghignando e ostentando la loro approvazione. Col mio capo diritto esco dalla cucina e rientro nella baracca dove credo che si svolgerà il mio lavoro. I miei compagni sono una ventina: 4 francesi, un russo, 3 cechi, un jugoslavo e alcuni polacchi. Sono il solo italiano. Un altro italiano lavora nella squadra notturna. Il compito dei miei compagni consiste nello sbucciare, sminuzzare a cubetti patate, mondare e affettare carote, sedani e altre verdure per la cucina delle SS. Il mio è prevalentemente quello di trasportare acqua, mastelli, marmite, cassette e cesti di patate e di fare la spola tra il magazzino della cucina e il magazzino centrale, trasportando sacchi di farina e di pane, un lavoro di facchinaggio, insomma, che per me, non abituato alla fatica fisica, è molto pesante e che non credo di poter sopportare lungamente. Ma ciò non sarebbe motivo di gran pena se il mio lavoro non fosse accompagnato da motteggi, da scherni, da urtoni, da prepotenze di ogni specie da parte di alcuni miei compagni e del capo, Italiener Wasser, Italiener Transport, Italiener Abladen, Arbeit, Arbeit, Fascist. È un ritornello continuo al quale si associano tutti, esclusi i francesi, e cioè Roland Vicot, sindaco di Caen, Auguste Sulpice, autista parigino, Vidal, commerciante, e il quarto noto col nomignolo di Partisan. La sera, appena terminato il lavoro, sfinito, specialmente per le angherie subite, mi reco da Popper, che mi attende ansioso di sapere come ho trascorso la prima giornata di lavoro. «Benissimo, Otto», gli rispondo. «Davvero? Mi sembri stanco e sei pallido? Non è nulla, Otto. Ho solo un leggero mal di testa. Popper non è persuaso. Se vuoi, tra qualche giorno si potrebbe tentare un altro genere di lavoro. Io avevo pensato anche all'ufficio postale, dove c'è un avvocato greco, Miron, di Iraklion, che parla l'italiano, un ottimo compagno. Egli è il capo dell'ufficio. Vuoi che gli parli?» Ho dovuto insistere lungamente per persuaderlo che i miei compagni di lavoro sono cortesi, che il capo è umano e che non potrei desiderare un lavoro migliore di quello che ho appena cominciato. Sono stato trasferito al blocco 3, dove divido la mia cuccetta con uno jugoslavo. Appena entrato, il capo Stube ha guardato sul mio petto le lettere che indicano la mia nazionalità e mi ha detto: «Badoglio? No, italiano. Nicht gut. Italiano mangiare, dormire, nicht lavorare». Poi, perentoriamente: «Badoglio, fare saluto, fare saluto». Ho dovuto ubbidire. I rapporti tra Popper e il suo Schreiber si fanno sempre più tesi. Credo di indovinarne il motivo nella tolleranza di Otto verso i prigionieri del suo blocco, ma egli non me lo dice esplicitamente. D'altra parte, Popper si farà mandare nel distaccamento peggiore del campo, piuttosto che alzare la mano su un prigioniero o rivolgergli un ordine bruscamente. I suoi ordini sono dati sempre in forma di preghiera o di invito cortese. «Faccia presto, la prego». L'ho udito dire più volte in francese, in tedesco, in italiano, a coloro contro i quali egli, secondo le regole del campo, non avrebbe dovuto rivolgere neppure la parola, ma usare soltanto il bastone. Al campo c'è un piazzaletto dove ogni sera dalle 7 alle 8 è aperto il mercato, il bazar, ivi si vende e si compra di tutto: zoccoli, sigarette, sapone, temperini, forchette, cucchiai, scatolette di metallo. Si vende, si baratta e si ruba. I grandi fornitori e i maggiori acquirenti sono i capi, ma costoro hanno i loro agenti. E siccome questo commercio è proibito, accade spesso che quando la folla è più fitta e le domande e le offerte sono più accalorate, un nugolo di sorveglianti si avventa con la furia di un ciclone su quella miserabile folla cenciosa, disperdendola a legnate. Dopo 5 minuti adagio, dalle diverse direzioni in cui si era dispersa, eccola riaffluire sul piazzaletto a riprendere le sue contrattazioni fino a che un nuovo ciclone non la disperde di nuovo. Ma ogni volta parecchi non ritornano e Francesco Cecchi e Mirko devono fasciare una mezza dozzina di teste sanguinanti. Popera ha un caso di coscienza da sottopormi. Desidera conoscere il mio giudizio su un italiano che da una settimana lo prega insistentemente di farlo assegnare a un lavoro nell'interno del campo. Non lo conosce bene, non riesce a conoscerlo bene. Il mio parere è favorevole e Popper, che nulla mai chiede per sé, che come me, come quasi tutti noi, non ha neppure una maglietta per ripararsi dal freddo che già comincia a tormentarci, mentre a lui basterebbe dire una parola per averla, chiede e ottiene per l'italiano che gli si è raccomandato il trasferimento al comando preferito. Mi informano che lo Schreiber del blocco di Popper è stato repentinamente trasferito per punizione a uno dei commandos più faticosi, al distaccamento che lavora allo sgombero di macerie, e che Otto sarà nominato segretario di blocco in sua vece. La notizia non è esatta, perché Popper non solo ha rifiutato l'offerta fattagli, ma ha chiesto di essere assegnato a un lavoro manuale se lo Schreiber non ritornerà ad occupare il suo posto. Il capo diretto di Popper ha ripreso le sue mansioni e Otto continuerà a essere il suo aiutante, ma i malati del suo blocco, con 40 di febbre, d'ora in poi saranno dispensati dal lavoro, come prescrive lo stesso regolamento di Himmler. 25 ottobre, alle 13.10 di oggi, Otto Popper è spirato. La sera del 18, il mio amico non era sulla soglia della sua baracca ad aspettarmi come di consueto. Era nell'interno, seduto accanto alla finestra. Appena mi vide, si alzò e dopo pochi minuti apparve sulla soglia dell'uscio, facendomi cenno di andargli incontro. Il suo perenne luminoso sorriso era spento. Per scendere dal gradino appoggiò una mano sulla mia spalla pesantemente, fece alcuni passi e con un indimenticabile accento di tristezza mi disse: «Sono malato. Ad ogni passo sento un colpo qui nello stomaco, come se qualcuno mi sferrasse un pugno. Ho le gambe gonfie, pesanti e una sete inestinguibile». «Andiamo subito all'infermeria», gli dissi. «No, oggi no. Domani, oggi no». Ogni esortazione, ogni preghiera, ogni dolce violenza furono inutili. Volle accompagnarmi fino al mio blocco, sebbene gli dicessi che non avrei potuto riaccompagnarlo. «Non importa, non importa», mi rispose. «Mi riaccompagnerà qualcuno dei blocchi vicini al mio». L'infermeria è lì a due passi. «Entriamo, Otto, entriamo». Ma egli ripeteva: oggi no, domani». Voleva finire la giornata fuori da quella baracca maledetta, dove, nella maggior parte dei casi, non si esce più se non morti. Il 19 l'idrope è raggiunta a uno stadio impressionante, ascendendo oltre il ginocchio. Il rene non funzionava più e la sete diventava sempre più ardente. La mattina prima di recarmi al lavoro avevo parlato con un infermiere e l'avevo pregato di far visitare Otto da un medico. Soltanto la sera venne ordinato il suo ricovero nell'infermeria. Gli fu assegnato un posto nelle cuccette inferiori, in fondo alla baracca. Io e Bizzarri gli facemmo una breve visita, lasciandolo calmo. Alle 5 del mattino successivo, l'infermiere jugoslavo Mirko mi informò che Otto aveva passato la notte molto agitato e che di ora in ora si aggravava. La nefrite è una di quelle malattie che al campo non si curano. Durante la visita che gli facemmo la sera, egli mi guardò intensamente, come per spiare nei miei occhi la mia preoccupazione. Riuscì a conservare il viso sereno e, porgendogli alcuni cucchiaini di latte, gli rivolsi alcune parole scherzose che lo fecero sorridere. Il 21 gli portammo un cucchiaio di marmellata che gradì molto. chiedeva continuamente latte e acqua. «Da bere, da bere, datemi da bere». Il medico non permise di dargli che pochi cucchiai di latte. Pagina 265.